frase è Gesù, e Gesù in seguito se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. E con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Credo che tutti quanti noi siamo stati toccati e colpiti dal clamore mediatico che ha suscitato l'uccisione di Giulia Cecchettin da parte del suo fidanzato o ex Filippo Turetta. E questa vicenda è stata di proporzione tali che credo che non è passato un solo giorno, un solo telegiornale senza che ne abbiamo sentito parlare. E ho pensato che sarebbe stato utile e buono anche da parte mia aiutare voi a pensare in modo biblico, cristiano, non soltanto relativamente all'evento in sé, ma anche a tutto quello che in seguito a questo tragico ed efferato delitto si sta dicendo, soprattutto riguardo al rapporto tra uomini e donne, la famiglia, il modo migliore in cui si può agire per evitare altri casi del genere, il problema della cosiddetta, l'abbiamo sentito ripetere molte volte, mentalità patriarcale o del possesso e molto altro. Come al solito mi sembra che quando accade qualcosa di molto grave si cerca di trovare un capro espiatorio, qualcuno contro cui scagliare le proprie invettive e trascinare insieme ovviamente all'assassino sul banco degli imputati. E in questa occasione mi pare che più che l'assassino di Giulia, in tanti oggi vorrebbero condannare o appunto trascinare sul banco degli imputati coloro che si permettono di difendere una cultura che si ritiene responsabile di avere difeso il patriarcato, cioè quella mentalità, per intenderci, che partendo dal fatto che Dio si chiama col nome di padre, assegna al genere maschile un ruolo di autorità e di governo che viene visto come l'origine di ogni prevaricazione, di ogni violenza, di ogni sopruso nei confronti delle donne in molti ambienti, e dobbiamo rendercene conto. Essere maschi, avere la pelle bianca, magari essere eterosessuali e perfino cristiani è già una abbastanza perché si venga considerati quasi dei criminali. E in realtà ancora noi non vediamo apertamente perlomeno dalle nostre parti, altrove in Europa e nel mondo ci sono e come, ma non vediamo apertamente delle azioni persecutorie, ma perlomeno queste persone si pretende o si chiede a queste persone di stare zitte, di non parlare, di non esprimere i loro pensieri in pubblico. Ora, fino a quando sarà garantita la libertà, e probabilmente anche dopo, se Dio mi darà grazia, io continuerò a parlare per esprimere quello che è l'insegnamento della parola di Dio su queste cose, non le mie idee. Tempo fa, spinto da una certa frustrazione, ho scritto qualcosa che hanno letto pochissime persone e che pochissime persone leggeranno, che ha per titolo Io e le donne, ma qui non c'è la mia opinione riguardo alle donne. Io questa mattina, da parte di Dio, ho il dovere di esprimere il modo in cui ogni uomo, ogni maschio, se permettete questa parola, deve comportarsi nei confronti di tutte le donne e delle donne. E per farlo, vedete, bisogna fare attenzione, perché il problema che è stato sollevato esiste. Qui non si vuole assolutamente negare che c'è un problema serio e grave, che c'è un aumento spropositato di violenza, di prevaricazione nei confronti di donne, anche da parte di giovani, dalle più giovani generazioni. Ma il problema è che spesse volte, piuttosto come in tutte le rivoluzioni, piuttosto che guardare al vero problema, si identifica quello che si pensa possa essere la causa del male, se ne fa una sorta di fantoccio per poi portarlo in processione e bruciarlo davanti a tutti. Nelle rivoluzioni generalmente questa sorte toccava ai re, e poi ci si rendeva conto che, avendo tolto di mezzo il re, il problema non si era risolto, perché la tirannide, la prevaricazione, il male continuavano ad essere presenti in quelli che avevano sostituito il re e che avevano preso il suo posto, perché il problema non è politico, il problema non è culturale, il problema è spirituale. Gesù ha detto che i cattivi frutti vengono fuori dai cattivi alberi, e che per avere dei buoni frutti bisogna che ci siano dei buoni alberi, e gli alberi cattivi possono diventare buoni, ma c'è la necessità di un'opera divina. Il problema non è politico, il problema non è culturale, il problema è spirituale. E questa mattina voglio parlarvi, perché cercherò di parlarvi dal cuore e con il cuore, perché mi rendo conto che il problema, vi dicevo, è grave, ma chi sono questi figli di uomini che umiliano? Di chi sono figli questi uomini che umiliano, che stuprano, che picchiano, che uccidono le donne? Siamo proprio sicuri che siano i figli della cultura del patriarcato? Oggi voglio mettere davanti a voi la figura di un uomo, anzi di quello che potrebbe essere addirittura identificato come un maschio alfa, i così tanto odiati maschi alfa, un capo bianco, anche se un po' la sua pelle era un po' olivastra in realtà, il figlio di una società profondamente patriarcale. Pensate che uno dei maestri della sua stessa società, della sua stessa razza, se si può usare questo termine, o etnia, come si dice oggi, che è un po' meglio, un rabbino, aveva detto che ogni uomo la mattina, quando si alza e deve ringraziare Dio per tre cose: per non essere nato gentile o pagano, per non essere nato donna e per non essere nato come uno stolto, un folle. Quindi pagani, donne e stolti venivano messi nella stessa categoria. Ecco, una persona che apparteneva, che è cresciuto in questa cultura, una persona che è stato anche un cristiano, o che diciamo il cristiano modello, se vogliamo dire. Però, stranamente, quest'uomo non ha mai maltrattato nessuna donna, mai ha usato una parola offensiva nei confronti delle donne, mai ha umiliato in modo malvagio le donne. Anzi, vorrei dirvi che quest'uomo è colui, la persona che qualunque donna vorrebbe avere come padre, vorrebbe avere come amico, vorrebbe avere come governante, vorrebbe avere come maestro e vorrebbe avere, se fosse possibile, come marito. E ovviamente mi riferisco alla persona del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù, che come è noto non si sposò mai, però il modo in cui trattò e si relazionò con le donne, con tutte le donne, dovrebbe ispirare tutti quanti gli uomini, tutti quanti noi, fratelli. Gesù non è soltanto il vostro Salvatore, egli è prima di tutto il vostro Salvatore, il nostro Salvatore, ma ricordiamoci, egli è il nostro esempio. E io voglio essere, e io voglio che gli uomini di questa Chiesa siano padri, siano mariti, siano amici di donne e si comportino come Gesù si è comportato nei confronti delle donne, di tutte le donne. Quindi vogliamo vedere Gesù e le donne. E vediamo prima di tutto come si comportò con la prima donna della sua vita. Per ogni essere umano la prima donna della nostra vita è nostra madre, no? Appena noi nasciamo veniamo posti sul grembo delle nostre madri ed è con lei che ci guardiamo negli occhi, da lei che succhiamo il latte dalle sue mammelle ed è con lei che spendiamo la maggior parte dei primi anni, soprattutto della nostra vita. Gesù è sua madre. La mamma è una categoria a parte. La mamma è la mamma. Di mamma ce n'è una sola e non è al di sopra di qualunque altra categorizzazione. Ma noi vediamo che Gesù ha sicuramente onorato Maria in modo speciale, già per il fatto di essere nato da lei, ma anche vediamo come si è comportato nei suoi confronti. E qui io prima di tutto voglio parlare ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, parlo a Gabriel, che mi deve stare a sentire, parlo a Francesco, parlo a tutti quanti voi. Come ci si comporta nei confronti della mamma? Come si comportò Gesù nei confronti della mamma? Sappiamo poco, ma sappiamo alcune cose dell'infanzia di Gesù. Sappiamo, per esempio, che in una certa circostanza, quando già era abbastanza grandicello, dodicenne, a un certo punto non lo trovarono più. Non lo trovarono più perché era rimasto a Gerusalemme a discutere nel Tempio con i dottori e quando se ne accorsero tornarono indietro e cercarono di rimproverarlo. Gesù rispose rispettosamente ai suoi genitori, ma guardate cosa succede dopo questo episodio. Gesù è ancora sotto la tutela di mamma e papà, Gesù è ancora sotto la tutela di Maria e di Giuseppe, del suo padre putativo. Finisce questa storia in questo modo, possiamo leggerlo in Luca 2,51. Gesù discese con loro, andò a Nazaret e stava loro sottomesso. Lui è un maschietto, è un figlio, ed è una persona che in tutto e per tutto vuole ubbidire al suo Padre Celeste. E qual è il quinto comandamento? Onora tuo padre e tua madre. Ricordo, ogni volta che sento, che ripeto questo comandamento, mi ricordo di una famosa battuta in un film che parlava, siciliano, che parlava di mafia, no? Forse qualcuno l'ha visto, i 100 passi, in cui il papà di Peppino Impastato, volendogli ricordare il comandamento del catechismo, lo ripeteva, ma ripeteva solo la prima parte: onora il padre, onora il padre, onora il padre. No, la scrittura dice diversamente: onora tuo padre e tua madre. La legge non è una legge che ha il patriarcato, è una legge che riguarda l'autorità. Papà e mamma rappresentano per voi ragazzi, per voi bambini, per tutti quanti noi, fino a quando siamo in casa, l'autorità di Dio. Ribellarsi ai genitori significa ribellarsi a Dio. E mamma e papà, mamma allo stesso modo di papà, deve essere ascoltata, deve essere ubbidita, non solo parte e ruolo attivo nell'educazione, ma è come Gesù era sottomesso a sua madre, stava loro sottomesso. Così dobbiamo imparare e vivere come Gesù. E Gesù rispetta sua madre, ubbidisce a sua madre, e anche però non fa di sua madre un idolo. E questo è un altro problema, no? Un problema degli italiani, qualcuno dice che sono mammoni, no? Che stanno la mamma, la madre, no? Sì, la mamma può diventare un idolo. E questo è l'altro aspetto della medaglia. Vi ricordate Gesù che a un certo punto non è più dodicenne, Gesù è all'inizio del suo ministero, e sua madre, che è abituata ad avere un figlio che ubbidisce a lei, che cosa fa? Dice a Gesù quello che dovrebbe fare nell'occasione delle nozze di Cana: non hanno più vino, fai qualcosa. E Gesù, con delicatezza, con rispetto, la mette a posto e le dice: che c'è tra me e te, o donna, il mio tempo non è ancora venuto. In altri termini, la mia agenda non puoi stabilirla tu. Ci sono madri che pretendono di dover essere, no, di dover manipolare i propri figli per tutta la vita, ma a un certo punto i figli devono fare la loro strada e prendono le loro decisioni. E in altre occasioni Gesù si comporta rispettosamente, ma in modo chiaramente indipendente nei confronti di sua madre, no? E dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? C'è tua madre che ti cerca, forza, vai da tua madre. Mia madre e i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Questi sono mia madre, questi sono i miei fratelli. Quindi Gesù, quando è necessario, sa anche come prendere le distanze e correggere sua madre. Non, in altri termini, non idolatra, non innalza sua madre a un posto che non le spetta. E questo è il problema del cattolicesimo romano. Di Maria se ne è fatta qualcosa che deve essere al di sopra di Gesù. Se voi andate a vedere la processione che si fa a Messina il 15 di agosto, vedrete che c'è questa vara, questa statua in cui ci sono tanti personaggi, angeli, e alla fine c'è Gesù che innalza Maria. Maria è al di sopra di Gesù stesso. Assolutamente no, questo non è l'equilibrio biblico, ma Gesù mostrò comunque affetto, rispetto e cura nei confronti di sua madre fino alla fine della sua vita. Tanto è vero che l'ultima volta in cui Maria appare nella storia dei Vangeli in relazione a Gesù è quando Gesù è alla croce, e tra le ultime parole che Gesù pronuncia prima di rendere il suo spirito al Padre è quello di, sono parole di affetto nei confronti di sua madre e nei confronti di Giovanni: figlio, ecco tua madre; madre, ecco tuo figlio. Questo è il primo rapporto, è il primo modo in cui bisogna vedere il nostro rapporto, parlo a voi adesso uomini e di qualunque età, nei confronti delle donne, nei confronti di nostra madre. E io a volte ho visto dei bambini o dei ragazzi, o sento dire di persone anche più cresciute, che sono violenti a parole o nei fatti, no? Quando vedo un figlio che prova a reagire nei confronti della madre, che alza le mani, che la spinge, che la maltratta, mi domando sempre da chi avrà imparato a fare così. Generalmente è il risultato di un padre che non rispetta la propria moglie, perché è nella famiglia che queste cose succedono. Il rispetto non è il clima, l'amore non è il clima di quella famiglia, questo male si sparge nei cuori e ritorna a infettare e a distruggere. Riflettiamoci. In questi giorni, voi sapete che io sono a scuola, il ministro dell'istruzione a noi insegnanti dice che la scuola deve educare al rispetto, la scuola deve fare la sua parte, ma la scuola non può fare quello che deve essere fatto nelle famiglie. E se i ragazzi non crescono in un ambiente dove l'amore, il rispetto, la tenerezza, la gentilezza sono vissute realmente, la scuola può fare poco o nulla. Gesù e sua madre. C'è un'altra categoria di donne con le quali Gesù si relazionò, e sono le prostitute. Certamente, quando si parla delle donne che vendono il proprio corpo, immorali, peccatrici, ci sono molti eufemismi per definire questa categoria di donne, e io non voglio usare mezzi termini, anche perché mi sembra che il linguaggio politicamente corretto non serva proprio a nessuno e non faccia alcun bene, ma voglio guardare in faccia la realtà. Infatti la categoria di donne, o tra le donne, che è più disprezzata, più abusata, più umiliata dagli uomini è quella delle prostitute. Gli uomini sono strani. Posso dire una parola? Vigliacchi anche. Da una parte cercano le prostitute e le celebrano, dall'altra le umiliano e le disprezzano. Mi viene sempre in mente un famoso cantautore, che è Fabrizio De André. Fabrizio De André è stato un uomo che ha fatto delle canzoni per celebrare delle donne prostitute. Forse non potete non conoscerle, le avrete sentite queste canzoni. Ma poi, quando si è trattato di sposare una donna, non si è sposato con una prostituta. Perché? Perché questo è l'atteggiamento davvero vigliacco di molti uomini che cercano e guardano alle donne come un oggetto della propria soddisfazione e del proprio piacere. Ma nello stesso momento in cui ne usano, poi le disprezzano e spesse volte le maltrattano anche. Gesù ha avuto a che fare con delle donne di questo genere. E sappiate, la Bibbia parla anche di questo. La Bibbia non usa mezze parole nei confronti della prostituzione, e anzitutto ne parla perché è sempre esistita, e per quanto ci riguarda mi pare che sia uno di quei mali che è impossibile eradicare, impossibile eliminare. E la Bibbia ne parla, se leggete il libro dei Proverbi, Salomone mette in guardia il giovane, il figlio o i propri figli dal frequentare donne di questo genere, che sono pericolose, che attentano alla vita, che distruggono, che fanno del male, che trascinano verso l'inferno. E la Bibbia racconta anche la storia di un patriarca. E guardate, questa è una cosa molto importante. Racconta al capitolo 38 della Genesi un triste, scandaloso episodio del patriarca Giuda. E se leggete la storia di Giuda, che si reca da una prostituta o da quella che per lui pensava fosse una prostituta, tutto l'insegnamento della Bibbia fa cadere il disprezzo e la vergogna non sulla donna, ma sul patriarca, su Giuda. Questo è il punto. Vorrei che comprendessero questo le persone che affermano che la Bibbia, è la responsabile di questa mentalità patriarcale. Il settimo comandamento, cioè non commettere adulterio, non solo proibisce la promiscuità sessuale al di fuori del matrimonio, ma costituisce anche un argine, un freno nei confronti dell'unione sessuale prima del matrimonio, ma anche nei confronti dell'omosessualità e di altre perversioni. Come si comportò Gesù con donne che trasgredivano il settimo comandamento, queste donne che nella Bibbia vengono definite peccatrici? La prima cosa, Gesù non ebbe alcuna paura di queste donne, senza nessuna fobia. Ecco, il cristianesimo è misogino, no? Ci sono tante parole: ginecofobia, ginofobia, misoginia, per parlare di questi atteggiamenti malati nei confronti delle donne. Gesù non ebbe nessuna fobia nei confronti anche di queste donne. Ce ne fu una di queste che addirittura lo toccò, pianse ai suoi piedi, asciugò le sue lacrime con i propri capelli, e mentre si trovava a casa di un certo fariseo, quest'uomo pensava: ma questo non deve essere un profeta, perché se fosse profeta non si farebbe toccare da questa donna. Gesù non solo si fece toccare da quella donna, ma ebbe parole di grazia, ebbe parole di perdono nei confronti di quella donna che andava a lui pentita. Si rivolse loro la parola superando barriere culturali e razziali. Studieremo tra poco l'incontro che Gesù ebbe con quella donna al pozzo di Giacobbe, capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Quella donna che era talmente disprezzata che per non incontrare nessuno, dovendo andare a prendere l'acqua, usciva quando il sole era cocente e al pozzo non c'era nessuno, c'era solo Gesù che era seduto là, che le rivolse la parola. E quando tornarono i suoi discepoli, dissero: ma Gesù che parla con una donna samaritana, e non sapevano che donna era quella donna samaritana che aveva avuto i 5 mariti, no? Eppure Gesù non ha nessun problema di parlare con lei, di offrire a lei l'acqua della vita, di rivelarsi come il Messia che doveva venire. Gesù non ha paura delle donne. Gesù non ha nessuna difficoltà a approcciarsi e a parlare anche con donne che gli altri considerano immorali. Certo, si presenta a loro con la fermezza e con l'autorevolezza necessaria. Vi ricordate quando, capitolo 8 di Giovanni, portarono a lui una donna che era stata colta in flagrante adulterio? Gesù disse: chi di voi è senza peccato scagli il primo la pietra contro di lei. Lui era l'unico che avrebbe potuto scagliare la pietra e non lo fece. Anzi, le disse: nemmeno io ti condanno. Ma non le disse: vai e continua a fare quello che stavi facendo. La licenziò ammonendola: vai e non peccare più. Gesù non ha paura delle prostitute. Gesù parla alle donne che trasgrediscono il 7° comandamento, ma Gesù parla con autorevolezza e Gesù le ammonisce richiamandole al ravvedimento. Questa è la differenza. Gesù tratta con misericordia e grazia queste donne, e in una certa occasione Gesù disse che i pubblicani e le prostitute vanno avanti a molta gente che si considera giusta nel regno di Dio. Vi assicuro che molta gente che frequenta le chiese, anche chiese evangeliche e perfino chiese riformate, si troveranno indietro rispetto a tante donne che hanno vissuto veramente una vita corrotta, ma che per grazia di Dio hanno conosciuto il perdono divino. E chissà, magari tra di noi c'è qualcuno o qualcuna di queste persone che hanno vissuto in modo estremamente corrotto, ma sono state amate da Cristo. Ecco, Gesù dice: voi andrete avanti a tanta gente che ha occupato i pulpiti, a tanta gente che è stata seduta sui banchi delle chiese per tutta la loro vita, perché avete veramente sperimentato il perdono e il ravvedimento. Gesù si relaziona con questo tipo di donne che alcuni tra di noi non avrebbero il coraggio neanche di guardare, o delle quali hanno la massima paura, pensando di poter essere contaminati perfino dal loro sguardo. Gesù si comporta così. Gesù ebbe un'altra categoria di persone con la quali si relazionò, che abbiamo letto nel nostro testo di Luca 8, ovvero le sue discepole, perché molte volte si parla dei discepoli di Gesù, degli apostoli di Gesù, ma si dimentica quello che qui è, che Luca ci dice con grande chiarezza, che oltre ai 12 c'erano delle donne che erano state guarite da spiriti maligni, da malattie: Maria, detta Maddalena, dalla quale sono usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che lì assistevano con i loro beni. Gesù, allo stesso modo in cui prende gli uomini dall'etame, li libera dai loro peccati, li guarisce, li vivifica e li trasforma, così fa con le donne. Donne liberate dalla influenza demoniaca, donne liberate da una vita corrotta, non si sa se questa... Di solito la tradizione dice che Maria Maddalena era una di queste donne che avevano vissuto una vita corrotta. Qui dice soltanto che era stata liberata da 7 demoni. Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto però che queste donne rendevano dei servizi a Gesù. Gesù non solo è stato... si è compiaciuto di lasciarsi sostenere, aiutare da... Un grande numero di donne, pie, sante, di qualunque categoria, avete visto, si parla di questa Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, evidentemente apparteneva a una famiglia altolocata, ma anche di persone che rimangono anonime. Che cosa sappiamo di questa Susanna? Non sappiamo molto, di Maria Maddalena la rincontriamo, ma, e di tante altre dei quali i nomi non sono stati fatti, ma ugualmente preziose per il Signore. Ciascuna di voi è preziosa per Cristo, ciascuna di voi, sorelle, che servono Cristo, che amano Cristo. Veramente il cristianesimo esalta e innalza e riporta la donna al ruolo che deve avere, dandole la dignità che Dio ha dato alla creazione, perché la grazia restaura la natura. La donna non è stata creata inferiore all'uomo, è stata creata immagine e somiglianza di Dio proprio come Adamo. E Gesù ne fa delle discepole che ama istruire. Abbiamo più volte nei Vangeli, nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Giovanni, questi quadretti, no? Questi episodi in cui Gesù va a casa di Marta e Maria, che poi scopriamo che era anche casa di Lazzaro, però vengono menzionate Marta e Maria piuttosto che Lazzaro. Lazzaro viene menzionato quando lui muore. Perché evidentemente le discepole di Gesù, prima di tutto e soprattutto, erano Marta e Maria. E tant'è vero che quando Gesù va a casa di Marta e Maria e di Lazzaro, Maria è ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. E Marta lo serve. Queste donne che vengono istruite da Gesù. Gesù ha una cura particolare anche nei loro confronti. Gesù ha un amore autentico nei confronti di Marta e di Maria, e lo vediamo nell'episodio della risurrezione di Lazzaro. Gesù fece di una donna la prima testimone della risurrezione. E pensate che questo, l'ho detto altre volte, è assolutamente rivoluzionario e controculturale. Nei tribunali giudaici una donna, la testimonianza di una donna non valeva nulla. Gesù diede a una donna, a Maria Maddalena, il messaggio da dare ai suoi fratelli della risurrezione. Gesù ha elevato la figura femminile al posto che le spetta. E l'ultima cosa, prima di dire qualche parola di applicazione: Gesù e sua madre, Gesù e le prostitute, Gesù e le sue discepole, cosa manca? Gesù e la sua sposa, perché Gesù non si è mai sposato su questa terra, ma ha una sposa, la sposa che gli ha dato il Padre, e l'abbiamo letto in Efesini 5 dal versetto 25 al versetto 33, dove si parla dell'opera di Cristo nei confronti della sua sposa. Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Qui Paolo sta dando una lezione di teologia straordinaria rispetto all'opera compiuta da Cristo nei confronti dei peccatori. Ma perché sta dando questa teologia? Per mostrare ai mariti come si devono comportare nei confronti delle loro mogli. Lo capite? Che la teologia ha uno scopo pratico. E sento dire di mariti che sono avari nei confronti delle mogli, mariti che insultano le proprie mogli, mariti che anche cristiani che tradiscono le proprie mogli, mariti che alzano le mani nei confronti delle proprie mogli. Oh, tu puoi conoscere tutto della teologia cristiana. Puoi conoscere le confessioni di fede dal credo apostolico fino all'ultima dichiarazione evangelica, i tre volumi della, no? A memoria. Ma se ti comporti così non hai compreso per nulla a cosa serve la teologia cristiana. La teologia cristiana serve a guidare il nostro comportamento. Hai bisogno di ravvederti, hai bisogno di guardare dentro il tuo cuore e domandarti fino a che punto realmente ho compreso cosa significa credere a queste cose. Qui Paolo dice: Cristo cosa ha fatto per la sua sposa? Ha dato se stesso per lei. Questo è l'amore. Dare piuttosto che pretendere, dare piuttosto che ricevere. Mi ricordo di una volta di una persona che mi disse che quando aveva visto, era stato in una certa famiglia dove il marito si sedeva a tavola e prima di mangiare alzava le mani, non per pregare, ma affinché sua moglie gli rotolasse le maniche della camicia. Vi fate servire così dalle vostre mogli? Cristo ha fatto così? Cristo è preso una bacinella e ha preso un asciugatoio e si è inginocchiato per lavare i piedi ai suoi discepoli. E questa è la mentalità cristiana nei confronti degli altri. Questo è l'amore che un marito cristiano deve mostrare nei confronti della propria moglie. Dare se stesso per lei. Capite perché dicevo all'inizio, sorelle, ragazze, che un marito, che il migliore dei mariti è una persona che si comporta come Gesù. Io se fossi donna vorrei un marito così. Diede se stesso per lei. La cura, la onora. Guardate quali verbi vengono usati: amare, dare, santificare, curare teneramente, nutrire. E l'ultima cosa dell'esempio di Cristo. Viene posto qui nei versetti, al versetto 31, dove c'è una citazione del libro della Genesi: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Il matrimonio è per sempre. Qualcuno dirà: ma fratello Ulfo, il divorzio è ammissibile. Gesù ci ha fatto comprendere che non tutto ciò che è legittimo è necessariamente morale. Quando gli posero la domanda riguardo al divorzio, gli dissero: ma Mosè ha concesso il divorzio. Vi ricordate quale fu la sua risposta? Sì, lo ha concesso per la durezza del vostro cuore. E quindi la legge permette il divorzio. Io credo che ci deve essere una legge sul divorzio. È giusto che ci sia una legge sul divorzio. Ma non tutto ciò che è legittimo deve essere considerato moralmente giusto. Dobbiamo fare questa distinzione. L'adulterio non è punito penalmente, è legittimo, ma non è moralmente giusto. Gesù ce lo insegna a fare questa distinzione. Quindi Gesù ci insegna che per la propria sposa Gesù rimarrà per sempre unito a lei. Quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Perciò, per favore, non fatemi sentire parole. Io non le sento, non mi sto rivolgendo a qualche caso. Qui, grazie a Dio, non ci sono, almeno a mia conoscenza. Poi chissà cosa succede nelle famiglie, solo Dio lo sa. Ma il punto è che non dovete mai considerare il divorzio come la soluzione dei problemi del matrimonio. Il divorzio è aggiungere un altro problema ai problemi che ci sono. Certo, ci sono casi in cui la convivenza risulta impossibile, ma queste sono altre storie. Concludo. Questo genere di mariti sono i mariti cristiani. Purtroppo però tutti noi veniamo meno. Chi può però affermare che esista un modello migliore di questo? Quindi io dico solo una cosa per concludere. Se tutti i mariti, se tutti gli uomini si comportassero come Gesù, il maschio alfa della mentalità patriarcale per eccellenza, se tutti gli uomini si comportassero come Gesù, secondo voi ci sarebbero ancora dei femminicidi? Se tutti gli uomini si comportassero come Gesù, ci sarebbero ancora donne umiliate, maltrattate, stuprate, violate nella loro personalità, nella loro dignità umana? Se tutti gli uomini si comportassero come Gesù, veramente questi problemi non ci sarebbero. Però per comportarsi come Gesù bisogna essere suoi discepoli, bisogna essere suoi figli, bisogna aver sperimentato l'opera di trasformazione dello Spirito Santo, bisogna avere un cuore nuovo, bisogna conoscere la maturità cristiana, bisogna camminare con Lui. E purtroppo rinunciare a se stessi e vivere cristianamente è raro, è difficile. Diciamolo onestamente, come è difficile amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa, così è difficile essere sottomessi ai propri mariti come Cristo è sottomessa alla Chiesa. È la nostra comune esperienza, ma dobbiamo vivere e lottare per questo. Sapete, quando si vedrà la gloria di Cristo? La gloria di Cristo si vedrà quando le famiglie cristiane vivranno così, a questo livello. fra poco rivedremo dopo tanti anni il pastore Randy Pizzino. Vi ricordate cosa disse il pastore Randy Pizzino? Quanti erano presenti quella famosa, quel famoso, credo che fosse ottobre del 1998, quando ci visitò per la prima volta, ci disse: è possibile che ci siano delle famiglie forti in chiese che sono molto deboli, ma non è possibile che ci sia una chiesa forte se ci sono famiglie deboli. Perciò il primo, anzi il secondo livello della nostra riforma è quello della famiglia. Il primo livello della riforma è il cuore, che deve essere operata dallo Spirito Santo, e il secondo livello è una riforma nella vita della famiglia, affinché ci possa essere una riforma nella Chiesa, per poter sperare in una riforma della società, che non so se vedremo mai. Gesù e le donne. Vorrei tanto di poter dire che il suo comportamento diventa il mio comportamento e che il mio io e le donne possa essere assolutamente coincidente con il comportamento di Gesù. Preghiamo, fratelli, e impegniamoci affinché questo possa essere vero per noi. E perdoniamoci a vicenda. Probabilmente mia moglie, sentendo queste cose, avrà pensato a tante cose in cui e avrà visto e avrà considerato tante cose in cui io non sono quel genere di marito di cui ho parlato stamattina, e probabilmente molte mogli allo stesso modo, e molte donne, molti figli e molte figlie penseranno così dei loro mariti, dei loro padri e così via. Sì, siamo peccatori, perdoniamoci a vicenda e supplichiamo il Signore affinché possiamo continuare ad andare in questa direzione, per amore di Dio e anche per amore di tanta gente che ha bisogno di vedere praticamente queste cose vissute. Vedete, la comunità di Gesù era formata non solo da discepoli maschi, ma anche da discepole femmine, che insieme, ciascuno per conto proprio, faceva la propria parte, e così Cristo veniva onorato. Vorrei che si dicesse così di ciascuno di noi, della nostra Chiesa, e prego e spero che questo accada. Chiniamo il capo e preghiamo. O Signore Padre nostro, ogni volta che siamo posti davanti al modello perfetto, non possiamo che esclamare quello che l'Apostolo Paolo disse a proposito del ministero cristiano: chi è sufficiente a queste cose? Però sappiamo che il cristianesimo non è un'utopia, una bella filosofia da ammirare, ma impossibile da mettere in pratica. Sappiamo che non è così, per il fatto che tu non ci hai lasciati soli in questo cammino, ma ci hai donato il tuo Spirito. E ti preghiamo, Signore, riempici del tuo Spirito, affinché uomini e donne, maschi e femmine, bambini e bambine, mariti e mogli, tutti quanti noi possiamo essere così come Gesù ci ha mostrato. Fa che questa sia la nostra risposta, gentile, magari poco rumorosa, ma concreta, a questo mondo che cerca capri espiatori e vuole rifiutare di guardare lì dove è il male, cioè nel cuore, poiché Gesù stesso ci ha insegnato che è dal di dentro, dal cuore, che vengono omicidi, adulteri, fornicazioni, cattiverie, furti. Aiutaci, o Signore, a non lasciarci vincere dalla mentalità di questo mondo che cerca negli altri le colpe, piuttosto che supplicare affinché siamo noi stessi a cambiare. E per amore di Cristo noi ti supplichiamo che queste nuove generazioni, questi bambini che crescono nella nostra Chiesa, questi adolescenti che si affacciano alla vita, possano vivere e desiderare questo genere di cose. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ci alziamo in piedi, fratelli.